ammazzata e fatta sparire in un bosco, il corpo in una valigia. È stata ritrovata morta la ragazza di 22 anni che era scomparsa da Roma 8 giorni fa. Sospettato di femminicidio, un ragazzo che frequentava da poco. Solo 2 giorni fa il femminicidio di Messina, in entrambi i casi assassini e vittime sono giovanissimi. A Gaza è di nuovo emergenza carestia, mancano cibo, acqua e carburante. Da un mese Israele impedisce l'ingresso di ogni tipo di aiuto. È l'assedio più lungo dall'inizio del conflitto. I bombardamenti continuano, a Jabalia, colpita una clinica dell'UNRWA, almeno 42 i morti solo dall'alba di oggi. E l'esercito annuncia un ulteriore allargamento dell'offensiva. Netanyahu intanto si prepara alla visita ufficiale in Ungheria, crescono gli appelli affinché venga arrestato, ma Budapest annuncia l'uscita dalla Corte Penale Internazionale. Stati Uniti, oggi la Casa Bianca annuncia i dazi contro l'Europa, l'Italia non prepara contromisure e spera in un trattamento di favore. A guastare la festa a Trump arriva però l'elezione di un giudice liberal alla Corte Suprema del Wisconsin. Per Elon Musk è una sconfitta sonora, aveva investito 25 milioni di dollari nella campagna del candidato trumpiano. 50 arresti a Milano in un'operazione contro furti e rapine in metropolitana, 18 fermati sono minorenni, gli oggetti rubati venivano venduti in Romania. Esulta il ministro Piantedosi in persona che parla di un'intera rete criminale smantellata. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. È stata trovata morta Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni che era scomparsa il 25 marzo a Roma. Il suo corpo era in una valigia in un bosco nel comune di Poli. Un ragazzo che la frequentava è sotto interrogatorio, sospettato di femminicidio. È stato trovato in possesso del cellulare di Ilaria, con cui avrebbe perfino avuto accesso ai social subito dopo la scomparsa della ragazza. Si tratterebbe, se confermato, dell'ennesimo femminicidio. C'è un'analogia con quello di Sara Campanella a Messina di 2 giorni fa, la giovanissima età di assassino e vittima. E la memoria va inevitabilmente al caso di Giulia Cecchettin. Sentiamo Luisa Nannipieri.
Ilaria Sula aveva 22 anni e dal 25 marzo di lei non si sapeva più nulla. Oggi il suo corpo è stato ritrovato in una valigia in fondo a un dirupo in un bosco vicino a Roma, dove viveva e studiava statistica. La polizia ha fermato per omicidio volontario e occultamento di cadavere un 23enne con cui si frequentava. Il ragazzo l'avrebbe accoltellata in un appartamento romano per poi cercare di sbarazzarsi del suo corpo. Gli inquirenti sono risaliti a lui dai tabulati telefonici e lo accusano anche di aver usato il telefono di Ilaria Sula per postare delle storie sul suo profilo social dopo averla uccisa, per sviare le indagini. Anche se il movente dell'omicidio non è ancora chiaro e l'interrogatorio del ragazzo è ancora in corso, la dinamica che emerge dalle indagini è quella ormai fin troppo nota dell'ennesimo femminicidio. Ilaria Sula, come Sara Campanella, pugnalata 2 giorni fa in mezzo alla strada a Messina da un ragazzo che la stalkerava da 2 anni e non accettava il suo rifiuto, aveva 22 anni. La stessa età di Giulia Cecchettin, che poi è anche quella del suo assassino, un altro ragazzo che ha ucciso e poi ha cercato di nascondere il cadavere della sua vittima prima di scappare. Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale sui Femminicidi di Non Una di Meno, nei primi 2 mesi dell'anno 8 donne sono state uccise per motivi legati a violenze di genere. Altre 9 hanno rischiato di aggiungersi alla lista. Se includiamo in questo macabro conto anche Ilaria e Sara, possiamo dire che in Italia, nel 2025, ogni 9 giorni una donna muore vittima di femminicidio. È una strage che sembra senza fine.
E stamattina nella nostra trasmissione Presto Presto abbiamo affrontato un caso che mette in luce la difficoltà di affermare rispetto e cultura di genere. Il caso è quello delle Farfalle, la pluripremiata squadra italiana di ginnastica ritmica. Le atlete hanno rinunciato alla prima fase della Coppa del Mondo sabato prossimo perché sono sconvolte prima per il licenziamento dell'allenatrice della squadra Elisa Maccarani, dopo il rinvio a giudizio disposto dal Tribunale di Monza per maltrattamenti nei confronti di diverse di loro, e poi per la divulgazione delle intercettazioni del neo presidente della Federazione Facci e dell'ex presidente Tecchi, che si permettono commenti a sfondo sessuale su una delle atlete che aveva denunciato molestie e umiliazioni. Luisa Rizzitelli è presidente di Assist, Associazione Nazionale Atlete.
Abbiamo chiesto un commissariamento dei vertici manageriali e dei vertici tecnici della ginnastica, della federazione ginnastica, perché la parte tecnica è proprio la quantità di situazioni che creano un turbamento talmente forte che stamattina sappiamo che le atlete della nazionale non si alleneranno. Quindi c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che va chiarito. E poi è chiaro che c'è chi dice: vabbè, ma fin quando non si è colpevoli, però tutto questo non può non essere chiarito e continuiamo gli allenamenti come se niente fosse. Questo per la parte tecnica. Per la parte manageriale siamo molto delusi dalle dichiarazioni che abbiamo letto del nuovo presidente, perché non si può parlare delle donne in quella maniera. Cioè, quale garanzia mi può dare un presidente federale che rappresenta un'istituzione? Perché ricordiamo che vivono di soldi pubblici le federazioni, che parla di una ragazza che sta denunciando come una che vuole fare l'esibizionista, addirittura usata la parola porchetta, cioè delle cose che veramente mi hanno lasciato senza parole. Noi non possiamo avere dei vertici federali che parlano così delle donne. Cioè, siamo veramente stanchi di dover denunciare questa cosa continuamente. Quindi lì va fatta un'indagine ed è partita. Sinceramente, noi chiediamo un commissariamento. Poi, quando le cose saranno chiare, allora vedremo come stanno le cose. Ma qui si sta giocando sulla pelle delle atlete.
Siamo in Italia, un operaio è morto sul lavoro questa mattina a Trevenzuolo, in provincia di Verona. Lavorava alla Anodal Extrusion, è morto folgorato, colpito da una scarica elettrica. Una dinamica molto simile a quella accaduta ad un altro operaio della stessa azienda che il 14 ottobre 2023 era rimasto folgorato mentre lavorava all'impianto elettrico ed era rimasto ferito gravemente. Ci spostiamo a Gaza, dove è di nuovo emergenza carestia, lo denunciano ONU e agenzie umanitarie ad oltre un mese dall'imposizione del blocco totale da parte di Israele all'ingresso di beni. Nella striscia manca l'acqua, le scorte di cibo e medicinali sono ormai al minimo, tutti i panifici dell'enclave sono stati chiusi perché mancano farina e carburante per i forni. Sentiamo la testimonianza di Riam Jafari, coordinatrice per la comunicazione di ActionAid in Palestina. La situazione è così catastrofica a Gaza che non abbiamo le parole per descriverla. È indescrivibile. Cibo, medicine, acqua, carburante, gasolio sono bloccati dal 2 marzo scorso. Non entra più niente da un mese. Le persone lottano ogni giorno contro le bombe, ma soprattutto per procurarsi il cibo. Le panetterie della striscia sono supportate dal Programma Alimentare Mondiale, ma sono state costrette a chiudere e smettere di lavorare perché hanno esaurito la farina e non hanno gasolio per far funzionare i forni. E questo lascia molte persone senza pane, che è la componente principale di tutti i pasti a Gaza. Non possiamo fornire pasti caldi a causa della mancanza di carburante e anche del cibo. È diventato così difficile per le persone procurarsi qualcosa da mangiare. It has become so difficult for the people
to get their share of food.
Israele intanto intensifica gli attacchi. Solo questa mattina raid aerei hanno causato la morte di almeno 42 persone, di cui una decina bambini, 19 le vittime solo a Jabalia, dove è stata colpita una clinica dell'UNRWA. L'esercito israeliano ha annunciato che l'offensiva verrà ulteriormente allargata. Immediata la netta reazione dei familiari degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas, che accusano il governo di averli abbandonati. Il primo ministro Netanyahu per ora però tira dritto e si prepara anzi alla visita ufficiale in Ungheria, dove ha atteso questa sera, nonostante il mandato di arresto per crimini di guerra e contro l'umanità spiccato contro di lui dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA. In tutta Europa crescono gli appelli della società civile affinché venga arrestato. L'Ungheria poco fa però ha annunciato che è pronta ad uscire dal Trattato di Roma che istituisce la Corte Penale Internazionale. La Cina intensifica la presenza militare attorno a Taiwan. Pechino ha lanciato oggi attorno all'isola esercitazioni a fuoco vivo a lungo raggio e simulato attacco a porti e infrastrutture energetiche chiave, suscitando l'irritazione dell'amministrazione statunitense. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Perché queste esercitazioni cinesi? Le stesse fonti ufficiali dicono esplicitamente che sono un monito al presidente taiwanese Lai Ching-te, che in una riunione sulla sicurezza nazionale del 13 marzo ha etichettato la Cina come forza ostile straniera e ha identificato le 5 minacce provenienti da Pechino, cioè l'attacco alla sovranità di Taiwan, lo spionaggio, l'offuscamento dell'identità nazionale taiwanese, l'infiltrazione attraverso scambi tra le due sponde dello stretto e gli incentivi economici per attirare gli imprenditori e i giovani taiwanesi. L'AI ha fatto appello alla coesione nazionale contro queste minacce. Poi, la settimana scorsa, il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth ha fatto un viaggio in Asia in cui ha esposto la visione strategica del Pentagono per l'Indo-Pacifico, con toni egemonici da guerra fredda, virgolettato: lavoreremo con i nostri alleati e partner per fermare i comunisti cinesi e la loro aggressione nell'Indo-Pacifico. Questi due eventi sono percepiti da Pechino come provocazioni che richiedono un messaggio forte, e cioè le manovre militari attorno a Taiwan. Che sia una questione strategica, e Taiwan è il tappo per l'accesso navale al Mar Cinese meridionale e quindi al Pacifico, e sia una questione politica e simbolico-culturale, diciamo così. Ormai almeno 4 generazioni di cinesi sono cresciute nella narrazione «riprenderemo Taiwan». Cosa c'è di nuovo rispetto a manovre del passato? Allora, apparentemente l'Esercito Popolare di Liberazione sta affinando le operazioni congiunte tra le diverse forze armate, gli attacchi di precisione su obiettivi chiave e la presa di controllo di aree chiave dell'isola. Inoltre, a differenza delle precedenti esercitazioni, non è stato dato alcun nome in codice a queste nuove manovre, il che significherebbe che ormai sono da considerarsi routine.
Stati Uniti, in quello che Donald Trump ha ribattezzato come Liberation Day, cioè il giorno dell'annuncio dei dazi sulle importazioni, la Casa Bianca incassa una prima sconfitta elettorale. Nel Wisconsin gli elettori hanno scelto la giudice democratica per la Corte Suprema dello Stato, battuto quindi il candidato sponsorizzato da Elon Musk. In Florida invece passano i due candidati repubblicani alle elezioni supplettive della Camera, ma il divario coi democratici si riduce. Roberto Festa.
A Wisconsin e Florida, migliaia di chilometri di distanza, Midwest e Sud degli Stati Uniti, eppure in modi diversi dalla Wisconsin e dalla Florida, non arrivano segnali incoraggianti per Donald Trump e per Elon Musk. In Wisconsin c'è stato il voto ieri per eleggere un giudice della Corte Suprema dello Stato. Ha vinto la candidata liberal Susan Crawford contro quello sostenuto da Trump, Brad Schimel. Alla Corte, che è il più importante organo giudiziario del Wisconsin, regge dunque la maggioranza progressista, 4 giudici contro 3. È una cosa importante per tutta una serie di questioni: difesa del diritto all'aborto, diritti sindacali, diritti di accesso al voto. Mai una campagna elettorale per una carica giudiziaria era costata tanto, $100 milioni, con Elon Musk che da solo ne ha messo 25 di milioni suoi personali a favore del giudice conservatore. Gli elettori hanno detto quindi no al candidato di Trump, ma hanno detto anche no a un intervento così aggressivo dell'uomo più ricco al mondo nel processo elettorale. Non arrivano buone notizie per i repubblicani anche dalla Florida, dove ci sono state ieri sempre due voti per sostituire i due deputati repubblicani che Trump ha chiamato nella sua amministrazione. Hanno vinto i candidati delle GOP, repubblicani, quindi Patronis e Fine. Questi distretti elettorali in Florida sono solidamente conservatori, qui Trump aveva vinto con il 30% dei voti in più rispetto a Kamala Harris lo scorso novembre. Oggi però il vantaggio dei due candidati repubblicani è sotto il 15%, quindi dimezzato. Questo pomeriggio Donald Trump annuncia appunto il suo Liberation Day, i nuovi dazi contro mezzo mondo. Sicuramente l'umore alla Casa Bianca non è dei migliori, Sara.
Bisognerà quindi attendere le 22 italiane di oggi per conoscere l'entità dei dazi che Donald Trump si prepara ad imporre con effetto immediato sui beni importati, nel mirino soprattutto l'Europa. L'Italia spera in un trattamento di favore con Giorgia Meloni, che confida anche nella visita a Roma del vicepresidente statunitense J.D. Vance a fine aprile. Quella del governo italiano però non sembra essere la strategia vincente. Sentiamo Vittorio Malagutti, caporedattore del quotidiano Domani.
Gli sforzi di Meloni, Tajani, Urso e quant'altri sembrano destinati a non avere nessun effetto concreto, se non quello, che però è esattamente il contrario di quello che servirebbe all'Italia, di frenare una risposta il più possibile unita da parte dell'Unione Europea, perché se c'è un momento in cui l'Europa deve dimostrare unità, è proprio questo, in una risposta da interlocutore unico nei confronti degli Stati Uniti. La posizione italiana sembra invece destinata a rallentare un processo decisionale che di per sé è già molto complicato e si presta a freni, contrappesi, pesi da parte dei vari interlocutori, delle varie cancellerie europee. Il governo non ha le idee chiare, l'Europa al momento non si sa bene ancora quando, soprattutto, e come risponderà. Quindi da parte degli imprenditori c'è una grande preoccupazione, soprattutto per quelli più esposti nei confronti degli Stati Uniti, pensiamo a tutto il comparto del food, no? Ovviamente le imprese italiane temono che si paghi un prezzo pesante per questi dazi, addirittura si teme che venga azzerata la già debole crescita del PIL per il 2025, che è prevista attorno allo 0,7%, potrebbe addirittura arrivare a zero.
Chiudiamo andando a Milano, dove la polizia ha arrestato 50 persone in una grande indagine su una serie di rapine e furti commessi negli ultimi mesi in strada, nelle stazioni delle metropolitane e a bordo dei mezzi pubblici. Le accuse sono associazione al delinquere, ricettazione e riciclaggio con traffici che dal quartiere di San Siro arrivavano in Romania. Esulta il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Tra i 50 fermati, 18 sono minorenni. Luca Parena.
Dalle metropolitane ai cortili delle case popolari di San Siro, da lì alla Romania, dove gli oggetti rubati, soprattutto collane, orologi e gioielli, venivano venduti illegalmente. Gli arresti compiuti dalla polizia stamattina a Milano fanno impressione sia per il numero dei fermati, 50, sia perché tra gli arrestati molti sono minorenni. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare i presunti responsabili di 25 rapine avvenute nei mesi scorsi, e di risalire a una famiglia di origine rumena, 7 persone, che teneva la base dell'organizzazione in un alloggio occupato senza titolo. Indagini che toccano un nervo sensibile dell'opinione pubblica, a Milano più che altrove, dove la sicurezza per strada e sui mezzi pubblici è tema ricorrente di polemica sui social e nel dibattito politico. Non è forse un caso che il ministro dell'Interno Piantedosi stamattina abbia esultato parlando di un'intera rete criminale smantellata e definendo gli arrestati giovani di seconda generazione, spesso protagonisti di episodi di violenza. Parole che non sfiorano né il prima né il dopo di arresti che da soli non basteranno ad affrontare i problemi dal punto di vista sociale. Case popolari lasciate appositamente vuote, accoglienza senza né risorse né servizi, istituti penali per minori, stracolmi anche e soprattutto a Milano. Anche di questo dovrebbe ricordarsi il ministro Piantedosi quando parla di sicurezza.
E alle 12.47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Luigi Ambrosio. Le informazioni tornano alle 15.30. Una buona continuazione d'ascolto.